Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Signore, il tuo Santo Spirito che ha suggerito e ispirato la tua parola, ci aiuti e ci accompagni ora ad accoglierla, a meditarla e a viverla. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Buonasera e ben ritrovati a quelli che già ci conosciamo. Buon lavoro fino a stasera per queste cinque sere preziose e molto importanti. Un lavoro perché, come dicevano già gli antichi maestri della scrittura, forse già al tempo di Gesù, come abbiamo trovato scritto in alcuni scritti rabbinici, dicevano quella famosa parola: la Bibbia sporca le mani. Sapete che, come anche faceva Gesù, era abituale ai maestri della scrittura dei suoi tempi, dopo di lui, di parlare per immagini. La Bibbia sporca le mani, volevo dire che chi, oggi c'è scritto sui pali della luce, chi tocca i fili muore. Cioè, volevano dire che la Bibbia, quando ci si accosta alla Bibbia, non lascia mai, prima, non deve lasciare mai come prima, deve lasciare sempre dei segni. Allora ci auguriamo questo fino a stasera. Buon lavoro in questo senso. E dobbiamo occuparci, come ormai sapete, del libro dell'Esodo, che è uno dei più importanti libri della Bibbia, indubitabilmente uno dei più importanti libri della Bibbia. Allora cominciamo stasera con il farne un po' la conoscenza, la prima conoscenza, quella che solitamente si chiama l'introduzione. Poi, se facciamo in tempo, come prevede il nostro programmino qua, dovremmo cominciare a entrare nel testo fin da stasera, la prima parte, e se no la incorporeremo nel sera di domani. Allora, cominciamo subito con le questioni introduttive, di cui io ho portato anche uno schemino, in modo che dopo magari possiate fissare un po' meglio le cose che andiamo dicendo. Siamo costretti a mettere insieme velocemente, in un condensato panoramico, molte questioni importanti, quindi dobbiamo per forza di cose fare un indice, allora ve l'ho anche scritto, perché così forse resta. Il libro dell'Esodo ha ricevuto questo nome, che è una parola, Esodo è una parola greca, ha ricevuto questo nome dai traduttori, dalla prima traduzione greca dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento quasi tutto è stato scritto in ebraico, ma due o tre secoli prima di Gesù, circa, è stato tradotto in greco, perché la lingua internazionale dei tempi, oggi l'inglese, era diventato il greco. I traduttori della Bibbia in greco hanno dato a questo secondo libro della Bibbia, che nella successione dei libri biblici viene al secondo posto, no? Prima c'è il libro della Genesi, poi il libro dell'Esodo, hanno dato il nome libro dell'Esodo, perché questa parola greca significa uscita. E chiaramente hanno dato questo titolo per riferirsi soprattutto alla prima metà del libro dell'Esodo, che tratta appunto, scritta sulla traccia di questa uscita dall'Egitto dei figli di Israele, che dei discendenti di Giacobbe, perché sapete che Israele è il secondo nome nella Bibbia di Giacobbe, quindi figli di Israele vuol dire sono i suoi figli naturali, diciamo, ma anche la sua discendenza in generale, uscito dall'Egitto con i figli di Israele, con la quale, dei figli di Israele, con la quale coincide anche un altro evento importantissimo, che soprattutto di cui soprattutto si occupa la seconda parte del libro, e cioè la nascita di Israele come popolo di Dio, questa categoria famosa che il Concilio Vaticano II ha usato poi per indicare la Chiesa, una categoria tipicamente biblica, e nasce precisamente con il libro dell'Esodo, che dunque è, per così dire, l'antenato della teologia cristiana sulla Chiesa, così come l'ha elaborata il Vaticano II, ad esempio, intitolando il documento sulla Chiesa con i suoi capitoli più importanti, con questo titolo, Il popolo di Dio. Il libro dell'Esodo è, dicevamo, uno dei libri più importanti della Bibbia, prima di tutto perché è il baricentro e il nucleo di condensazione di tutta la Bibbia. Nucleo di condensazione vuol dire che attorno all'Esodo come nucleo si è sviluppata poi tutta la Bibbia che noi chiamiamo Antico Testamento, e come vedremo anche il Nuovo Testamento ha l'Esodo come punto di riferimento importantissimo. Innanzitutto è il baricentro e il nucleo del cosiddetto Pentateuco, parola ancora greca, con cui i traduttori della Bibbia ebraica in greco hanno chiamato i primi cinque libri della Bibbia, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, che invece la tradizione ebraica chiama con un unico nome, la Torah, che in italiano pressappoco si può tradurre con il termine la legge, con la L maiuscola, intendendo per la legge la norma suprema della fede ebraica. Hanno chiamato così questi primi cinque libri della Bibbia, Torah, Pentateuco, questo complesso di libri, come se fosse un libro solo, precisamente perché sono tutti e cinque, o meglio tutti e quattro, gli altri quattro, sono stati elaborati attorno all'Esodo, come centro, come baricentro, come nucleo di condensazione. Infatti, ad esempio, il libro dei Numeri è nato come sviluppo logico e continuazione della storia dell'Esodo. Il libro dei Numeri ha come contenuto centrale il grande cammino attraverso il deserto dal Sinai alla terra promessa. E nient'altro che lo sviluppo e la continuazione logica del cammino attraverso il deserto dall'Egitto al Sinai, che è contenuto nel libro dell'Esodo. Il Deuteronomio, parola anche questa greca, titolo messo a questo libro dei traduttori greci, e che significa la seconda edizione della legislazione del popolo di Dio, si chiama seconda precisamente perché la prima legislazione è il codice dell'alleanza, che si trova nei capitoli dell'Esodo da 20 a 40. Il Deuteronomio è nient'altro che uno sviluppo ulteriore di questa legislazione, che è basata su quella dell'Esodo ed è ispirata da quella dell'Esodo, di cui si è fatta una riedizione in epoche successive, quando la situazione dei destinatari, del popolo, era storicamente cambiata, e quindi il corpo legislativo, il codice dell'alleanza, andava, diremmo noi oggi, aggiornato. Così il libro del Levitico è un terzo corpo legislativo, anch'esso basato sull'Esodo, ispirato all'Esodo, continuazione dell'Esodo, riedizione del codice dell'Alleanza fatta in epoca ancora successiva rispetto al Deuteronomio dalla classe sacerdotale di Gerusalemme nei tempi dopo l'esilio babilonese. È di nuovo una prosecuzione, uno sviluppo, una evoluzione dell'Esodo, del codice dell'Alleanza che si trova nella seconda parte del libro dell'Esodo. Altrettanto, il libro della Genesi. Il libro della Genesi è composto di due nuclei principali, che sono i capitoli da 1 a 11, sono le tradizioni bibliche sulla creazione, l'origine dell'umanità, secondo la Bibbia. E poi il blocco dei capitoli da 12 a 50, che contengono le tradizioni dei patriarchi di Israele, gli antenati della generazione dell'Esodo. Ora, noi siamo tanto abituati a vedere il libro della Genesi prima del libro dell'Esodo, che siamo istintivamente portati a pensare che è venuto prima l'uno e poi l'altro, e invece non è così, è venuto prima l'Esodo e poi il Genesi. Così come è venuto prima l'Esodo e poi il Levitico, poi il Deuteronomio, poi il libro dei Numeri. Perché? Perché quando la grande marcia, la lunga marcia dell'Esodo, che qui nel nostro titolo del nostro corso abbiamo marcia verso la libertà dei figli di Dio, quando la lunga marcia dell'Esodo si concluse nella terra promessa, perché questo popolo prendesse possesso della terra del paese di Canaan come la terra propria, come la propria sede, come la propria casa, bisognava darne, era importante darne una giustificazione, anche, diremmo noi oggi, giuridica. Anche oggi, tra parentesi, lo Stato di Israele più volte ha fatto ricorso alla Bibbia come fondamento giuridico della presenza del popolo ebraico su quella terra. Ma anche allora, all'inizio, l'insediamento di Israele nella terra di Canaan, per essere giustificato anche giuridicamente, fu basato di conseguenza all'insediamento, e quindi dopo gli avvenimenti dell'Esodo, fu basato sul recupero delle tradizioni dei patriarchi, degli antenati, degli avi, dei clan di Giacobbe, discendenti di Giacobbe o figli di Israele, dai quali racconti o tradizioni sui patriarchi appunto emergeva che già prima dell'Esodo gli antenati di quel popolo erano stati come seminomadi su quella terra e ad essi e alla loro discendenza era stata promessa da Dio come loro sede, come sede del proprio popolo, promessa ad Abramo e alla sua discendenza. Diventava, come vedete, il completamento a monte, per dire così, dell'Esodo e degli eventi dell'Esodo, questo recupero delle tradizioni dei patriarchi, che non sarebbe mai avvenuto se non ci fosse stato l'Esodo, se non ci fosse stato l'insediamento nella terra di Canaan di questo popolo uscito da. Così pure le tradizioni sulla creazione, sull'origine dell'umanità. Origine dell'umanità da chi? Dal Dio di Israele. Dal Dio della storia di Israele. Da quello che era stato conosciuto come il padre di Israele, il creatore di Israele come popolo. Come sono nate queste tradizioni che hanno proclamato che il padre di Israele come popolo, il creatore di Israele come popolo, era il creatore anche e il fondatore anche di tutti i popoli, di tutta l'umanità. È nato di conseguenza quando la fede nel Dio dell'Esodo fu definitivamente insediata, definitivamente piantata nella coscienza di Israele, gli educatori religiosi di questo popolo fecero un altro passo. Se è vero, come è vero, che il Dio di Israele è l'unico Dio, allora il padre di Israele non può essere altro che il padre di tutti i popoli, e il creatore di Israele non può essere che il creatore di tutta l'umanità. Da qui le tradizioni su Adamo e la sua discendenza. E il quadro si completa. Ma vedete che tutto il quadro del Pentateuco gira intorno all'Esodo, come baricentro. Ma non solo per il Pentateuco, è così, per tutta la Bibbia. Perché? Perché tutti gli stadi successivi della rivelazione biblica, per esempio, la rivelazione profetica nacque come prolungamento, continuazione, difesa, risuscitazione della fede mosaica, della fede nata con l'Esodo. I profeti si sono posti in tempi difficili come i difensori e gli educatori di questo popolo alla fedeltà alla propria tradizione sinaitica, mosaica, esodica. D'altra parte, la grande tradizione sapienziale, l'altro blocco della Bibbia successivo, che si chiama quello dei libri sapienziali, non sono altro che una riedizione in termini sapienziali della Torah. La sapienza dei sapienziali è la Torah ricucinata, per così dire, in termini sapienziali, per un tempo e per dei destinatari che avevano questa matrice culturale dominante, che si chiamava appunto la sapienza. È nient'altro che la tradizione mosaica riattualizzata in termini sapienziali. I libri sapienziali, leggete il libro della Sapienza, leggete il libro del Siracide, fanno continuamente una rilettura e una rimeditazione della storia partita dall'Esodo in poi. Prendete l'altro blocco strettamente liturgico della Bibbia, il libro dei Salmi, cinque libri, noi chiamiamo il libro dei Salmi, sono cinque libri, è un pentateuco il libro dei Salmi, e poi sapete già, c'è bisogno che lo dica io, quante volte i Salmi cantano l'epopea dell'Esodo. Dunque, veramente, l'Esodo è il baricentro, è il nucleo di condensazione di tutta la Bibbia. Ecco perché abbiamo detto che è veramente uno dei libri più importanti di tutta la Bibbia. Il Pentateuco, che è il primo nucleo di condensazione, prima dei profeti, prima dei sapienziali, prima dei salmi, attorno al baricentro dell'Esodo, il Pentateuco è anche fatto risalire in tutte le sue fasi, sia nel libro dei Numeri, sia nel libro del Deuteronomio, sia nel libro dell'Levitico, sia nel libro della Genesi, è fatto girare attorno al personaggio centrale dell'Esodo, che è Mosè. Nella tradizione ebraica la Torah è chiamata la Torah di Mosè, o risalente a Mosè, data tramite Mosè. Il Pentateuco è chiamato il complesso dei libri mosaici, non perché tutti quanti risalgano a Mosè, all'epoca di Mosè e alla mano di Mosè, come se li avesse scritti lui, ma perché sono tutti quanti delle riedizioni, delle riletture, delle riattualizzazioni della fede mosaica dell'Esodo. Comunque lo si guardi, l'Esodo è veramente al centro della rivelazione biblica. Al centro e al tempo stesso, un punto di partenza, perché la partenza storica, storicamente parlando, la partenza storica, l'inizio, la nascita del popolo che ha prodotto la Bibbia, è avvenuta con l'Esodo. L'Esodo è il punto di partenza storico della Bibbia, del popolo che ha prodotto la Bibbia. Veramente dunque si tratta di uno dei cardini della rivelazione biblica. Dico dell'Esodo che ha un'importanza enorme nel complesso della rivelazione biblica. Ed allora occupiamoci delle questioni introduttive a questo libro, cominciando da quella più fondamentale, e cioè gli avvenimenti dell'Esodo, gli avvenimenti che potremmo chiamare originari e originanti, che hanno prodotto il libro dell'Esodo, che stanno a monte del libro dell'Esodo, che stanno all'origine, nel senso che vengono prima, ma anche all'origine, nel senso che hanno prodotto poi il libro dell'Esodo. Ecco perché li chiamiamo gli avvenimenti originari e originanti. Bene, per parlare di questo teniamo sotto la cartina, in questi fogli rosa, pagina 1. La cartina che abbiamo sotto si riferisce al Medio Oriente antico. Il Medio Oriente antico ha come sede, ha come centro, come capitale, diremmo così, geografica, geopolitica, storica e culturale, la cosiddetta mezzaluna fertile, come lo chiamano, come la chiamano gli studiosi, e cioè quell'insieme di terre fertili dove si sono sviluppate le civiltà più antiche del bacino del Mediterraneo e che possono disegnare, volendo, una specie di mezzaluna, se le osserviamo sulla cartina geografica. Perché? Perché nella nostra cartina geografica voi vedete abbastanza bene che a sinistra abbiamo il mare Mediterraneo, a destra i deserti, i grandi deserti dell'Arabia, dell'Aramu, cioè della Siria, del Mitanni, cioè le montagne che stanno verso l'Armenia, alle sorgenti dei fiumi Tigre e Eufrate, della grande pianura della Mesopotamia, il deserto che si estende sulla parte destra della nostra cartina fino al Golfo Persico. Le terre fertili e che quindi sono state luogo di insediamento di popolazioni fin dai tempi antichissimi e quindi hanno dato origine, sono diventate le culle di una civiltà sedentarizzata, perché ovviamente il mare è il luogo dei marinai, il deserto è il luogo dei nomadi. Le terre fertili e quindi che sono state luogo di sedentarizzazione e dove si sono impiantate le civiltà più antiche del Mediterraneo sono quelle del delta del Nilo, a sinistra della nostra cartina, dove si è sviluppata la civiltà egiziana, l'impero egiziano, e quelle della grande pianura tra i due fiumi Tigri ed Eufrate, che è chiamata con una parola greca Mesopotamia, cioè la terra tra i due fiumi, e che ha avuto la sua capitale storica e culturale nella città di Babilonia, che si trova precisamente in mezzo a questa grande pianura, fertilissima e amenissima terra, un po' come la zona del delta del Nilo. Le terre dunque fertili si trovano in questi due poli e nel corridoio geografico che collega l'uno all'altro di questi due poli, quello di occidente dell'Egitto a quello di oriente della Mesopotamia. Il corridoio di terra che li unisce è precisamente quella striscia di terra dove nella nostra cartina vedete scritto Canaan e Fenicia. Se voi disegnate un disegno che vada dal delta del Nilo fino al sud del delta, fino alle città che voi vedete segnate nel sud, Ermopoli, Sabidos e Tebe, se voi fate un disegno che comprenda questa striscia di terra e il corridoio di passaggio escludendo il mare e il deserto, e andando a finire nella pianura della Mesopotamia, voi avete precisamente una mezzaluna. Ecco perché si dice che il Medio Oriente antico si identifica geopoliticamente, culturalmente, dal punto di vista della civiltà, con la cosiddetta mezzaluna fertile, intendendo per mezzaluna fertile questo arco di terre fertili dove di fatto si è sviluppata per circostanze logisticamente favorevoli la più antica civiltà a noi conosciuta nell'ambito mediterraneo. Allora, in questa mezzaluna fertile, dal terzo millennio avanti Cristo al primo millennio avanti Cristo, con alterne vicende, ci sono state le due grandi potenze politiche, economiche, militari e civili del mondo antico, del Medio Oriente antico. La potenza occidentale, quella dell'Egitto, la potenza orientale, quella di Babilonia. Tra questi due grandi centri di civiltà e di internazionale, il corridoio strategico, di importanza strategica, che collega l'una all'altra, è stato per tutti questi millenni la striscia di terra che sta tra il Mediterraneo e il Giordano e la valle del Giordano, quella che a quei tempi si chiamava la terra di Canaan e che poi fu chiamata dai geografi greci molti secoli dopo, fu chiamata Palestina al sud e Fenicia al nord. Palestina perché sulla costa del Mediterraneo, quando i greci per la prima volta conobbero la terra, abitavano i Filistei, Pelishtim in ebraico, da cui chiamarono la zona sud Palestina, la terra dei Filistei, e la zona nord la chiamarono la Fenicia, perché quando i greci vennero a conoscenza di quel paese, sulle coste e dalle coste loro lo conoscevano venendo dal mare, sulle coste abitavano i famosi marinai e commercianti dei tessuti più lussuosi che esistessero a quel tempo, i tessuti di porpora, di colore porpora, che venivano commerciati come oggi i tessuti di alta moda, perché servivano ai grandi personaggi dell'epoca, ai re, ai principi, gli ufficiali, i generali, gli imperatori, e che venivano tinti di quel caratteristico colore precisamente con l'estratto di una conchiglia pescata da questi marinai e ben conosciuta da questi marinai sulle rive, sulle sponde della loro terra. Siccome in greco conchiglia si dice phoinix, i greci chiamarono quel paese Fenicia. Quel corridoio di terra è stato da sempre, dal terzo millennio avanti Cristo in poi, il corridoio di collegamento e di passaggio tra le due grandi potenze dell'epoca, e perciò fu alternativamente dominato ora dall'una, ora dall'altra, a seconda delle vicende politiche, geopolitiche, militari, perché era un corridoio di importanza strategica. Noi, con l'Esodo, ci occupiamo della situazione del Medio Oriente antico nel secondo millennio avanti Cristo. Nel secondo millennio avanti Cristo, la terra di Canaan, parola sconosciuta, dall'origine sconosciuta, gli studiosi ipotizzano che anche Canaan significhi il nome semitico di quella famosa conchiglia, ma nessuno sa di preciso da dove venga questo nome, si ipotizza che sia così. La terra di Canaan nel secondo millennio era sotto dominio dell'impero egiziano, era parte integrante dell'impero egiziano, che quindi arrivava fino alla Fenicia. Tanto è vero che proprio nel corso di quel secondo millennio l'Egitto fu fermato nella sua marcia di conquista verso nord da un'altra potenza che nel frattempo era sorta nella zona dell'attuale Turchia, che era quella degli Hittiti, un popolo fino al secolo scorso conosciuto al mondo solamente tramite la Bibbia. E che, guarda caso, a documentare ancora una volta quanto la Bibbia sia legata con la storia, nel secolo scorso, all'improvviso, entrò ad essere centro di interesse degli archeologi di mezzo mondo, perché una scoperta archeologica clamorosa nei pressi dell'attuale capitale della Turchia, Ankara, riportò alla luce l'antica capitale degli Hittiti. Da quel momento l'esistenza degli Hittiti entrò nell'ambito della scienza. Fino a quel momento risultava solo dalla Bibbia che fosse esistito un popolo così, con questo nome. La Bibbia li chiama i figli di Chet. Ora, in questo secondo millennio avanti Cristo, in Egitto abbiamo le dinastie dei faraoni che si chiamano del Medio Impero Egiziano. Nella prima metà del millennio, primi 300 anni circa, le dinastie dei faraoni si chiamano le dinastie del Medio Impero Egiziano. Si dice così perché prima del secondo millennio le dinastie dei faraoni si chiamano le dinastie dell'Antico Impero Egiziano, quelle del terzo millennio, quelle, per intenderci, dei faraoni che hanno costruito le piramidi famose, che oggi si trovano nei pressi del Cairo. Durante tutto il secondo millennio, le frontiere dell'impero egiziano, le frontiere della mezzaluna fertile occidentale, lato occidentale, furono continuamente soggette a una serie di ondate di migrazioni di popoli seminomadi dal deserto dell'Arabia e della Siria, che soprattutto in certi momenti di crisi per quanto riguarda la carestia o la sussistenza dei loro animali, i nomadi sono tradizionalmente degli allevatori, andavano alla ricerca delle terre fertili per la sussistenza fisica dei loro animali e di loro stessi. Tutto il secondo millennio fu una serie continua di ondate di migrazione dal deserto, di seminomadi del deserto, verso la mezzaluna fertile sotto l'impero egiziano. Tant'è vero che i faraoni furono costretti a costruire una specie di muraglia di frontiera che praticamente si trovava nel punto dove oggi si trova il canale di Suez. e cioè nella nostra cartina, in quel pezzettino di terra molto stretto, come vedete, che sta tra il Mar Rosso a sud e il Mar Mediterraneo a nord, a fianco, a destra, del delta del Nilo. Ma verso il 1700, verso la fine del 1700 a.C., una ondata particolarmente massiccia di queste popolazioni seminomadi del deserto riuscirono a travolgere le frontiere d'Egitto, invasero in modo massiccio il delta, anzi occuparono il paese e si impadronirono del potere politico, militare del paese, divennero i faraoni del paese, divennero i padroni del paese. La dinastia dei faraoni ebbe così un'improvvisa interruzione ad opera di una serie di faraoni stranieri, non locali, che furono i capi di queste ondate di sei nomadi che riuscirono alla fine del 1700 a impadronirsi del paese. Gli studiosi li hanno chiamati con il nome che si trova in alcuni documenti egiziani, con il nome di Hyksos. È la famosa invasione degli Hyksos, popolazioni non egiziane, popolazioni seminomadi provenienti dalla destra della mezzaluna fertile e che quindi erano aramei o amorrei, come dice la Bibbia. Conosce questo nome di popolazioni, la Bibbia, sia il nome aramei sia il nome amorrei, e essendo una dinastia di popoli stranieri, fu una parentesi perché che durò fino a quando riuscirono a mantenere il potere, cioè per circa un paio di secoli, un secolo e mezzo circa, quando la resistenza delle antiche dinastie e dei discendenti delle antiche dinastie faraoniche locali organizzarono la resistenza e rovesciarono il potere degli Hyksos e li cacciarono dal paese, riprendendo il predominio e il governo dell'Egitto, dell'impero egiziano. Questo avvenne intorno al 1550 a.C. Il primo dei faraoni egiziani che riuscì a ricostituire il governo faraonico tradizionale fu il faraone che cominciò a regnare dal 1552 a.C. Nella dinastia di faraoni che ricomincia così dopo l'invasione degli Hyksos e che si chiama la serie di dinastie del nuovo impero egiziano, c'è una serie di nomi che a noi interessano da vicino. Primo, il nome di Tutmosis III. Tutmosis III è un faraone che ha completato, dopo la cacciata di Hyksos, la riconquista del paese di Canaan fino alle frontiere dell'impero Hittita. Un altro faraone di questa dinastia molto famoso è Amenofis IV, passato alla storia egiziana con il nome di Akhenaton, che vuol dire più o meno il servo di Aton, perché questo faraone, non sappiamo per quale motivo e con quali radici, all'improvviso promosse nell'impero egiziano una rivoluzione religiosa colossale, in base alla quale egli promosse ed impose un culto ad una sola, non ad una sola, ad una divinità superiore a tutte le altre. Non è il monoteismo nel senso stretto del termine, per essere più esatti è l'enoteismo, che vuol dire non un'unica divinità, ma una divinità superiore a tutte le altre, che sono quindi una specie di corte inferiore a quella divinità superiore. Amenofis IV promosse un culto enoteistico al Dio Sole, Aton, in tutto il paese, ma dovette chiaramente imporlo. Lui, non sappiamo dove l'abbia preso, non sappiamo da dove gli sia venuta questa rivoluzione, ma certamente mise a soqquadro tutto il paese. Cambiò i nomi al faraone, il faraone non si chiamò Amenofis IV, ma Akhen Aton, la capitale del paese si chiamò Akhet Aton. I nomi delle persone, i templi, le sedi della cultura, quei templi erano i templi, fu tutto rivoluzionato, ma imposto da una persona sola, durò quanto durò lui. Alla sua morte, il faraone successivo ristabilì il culto tradizionale politeistico, che è molto politeistico, il culto tradizionale dell'Egitto. Molto legato alla divinizzazione non solo del sole, della luna, delle stelle, ma anche degli animali, come sappiamo. Il faraone restauratore è quello famoso di cui è stata ritrovata la salma clamorosamente dagli archeologi nel secolo scorso. È Tutankhamon, il faraone del 1300, seconda metà avanti Cristo, che restaura il culto tradizionale. Da quel momento le dinastie del nuovo impero conoscono i nomi di Seti I, 1304-1290 a.C., fine del 1300, inizio del 1200, successore di Seti I, un certo Ramses II, un faraone dal regno lunghissimo, ha regnato 70 anni circa, dal 1290 al 1224, passato alla storia come un folle costruttore. Non a caso il libro dell'Esodo parla all'inizio di lavori massicci di costruzione di due città, una delle quali si chiama Pi Ramses. Successore di Ramses II, dopo il suo lunghissimo regno di 70 anni circa, è un faraone dal nome strano, Merneptah, 1224-1204 Cristo, del quale, guarda caso, gli archeologi hanno ritrovato una stele. Una stele vuol dire una pietra a forma di colonna piena di scrittura geroglifica, praticamente il diario, diremmo noi oggi, gli annali di questo faraone. In quella pietra, in quella stele, da quando i geroglifici sono stati decifrati, secolo scorso, un'altra scoperta clamorosa, l'opera di uno studioso francese, quella stele si è potuta leggere. Nella stele di Merneptah compare il nome di Israele. Accanto ai nomi di altre etnie o di altre entità, di popoli, sottomessi dal faraone all'egemonia egiziana. Accanto alla Libia, accanto al paese di Canaan, compare Israele. Fu una scoperta clamorosa, perché il primo e il più antico documento biblico, scusate, extra biblico, che usa un termine noto finora solo dalla Bibbia. Un po' come fu clamorosa la scoperta di Pogatoi, la antica capitale degli Egitti, dove si ritrovarono i nomi che solo la Bibbia conosceva fino a quel momento. Allora, la stele di Merneptah nomina Israele come un'entità straniera sottomessa dal faraone, dando l'idea dunque che esistesse già una specie di popolo conosciuto come tale, conosciuto con questo nome. Questi ultimi dati, Ramses II, Merneptah, come vedete, costituiscono i due punti di contatto extrabiblico con l'Esodo. E quindi ci danno la localizzazione cronologica degli eventi dell'Esodo. Gli eventi originari ed originanti del libro dell'Esodo devono andare a cadere dunque verso la fine del 1200 avanti Cristo, sotto i faraoni della dinastia del nuovo impero egiziano. Le ultime dinastie, gli ultimi faraoni della dinastia, più probabilmente di tutti Ramses. Sotto il nuovo impero egiziano, all'epoca dei faraoni Seti I, Ramses II, Merneptah, accenniamo alle due ipotesi ricostruttive dell'epoca dell'Esodo, che sono le due più probabili ricostruzioni degli eventi originari, dell'epoca degli eventi originari dell'Esodo. Sono due ipotesi di ricostruzione di come si sono svolte le cose. Una si chiama l'ipotesi dei tempi lunghi, perché prevede un lungo soggiorno di Israele, dei figli di Israele, per l'esattezza dei discendenti di Giacobbe, in Egitto, prima della uscita. L'altra si chiama l'ipotesi dei tempi brevi, perché prevede un breve soggiorno dei discendenti di Israele in Egitto, prima della uscita. L'ipotesi dei tempi lunghi si basa sulla frase di Esodo, capitolo 12, versetto 40, dove si dice testualmente, nel nostro libro della Bibbia, capitolo 12, versetto 40, che i figli di Israele, il tempo durante il quale gli israeliti abitarono in Egitto fu di 430 anni. Su questo dato si basa l'ipotesi dei tempi lunghi, cioè che i discendenti di Giacobbe soggiornarono in Egitto per 4 secoli. Allora si dice, la discesa in Egitto del clan di Giacobbe, di cui parlano gli ultimi capitoli del libro della Genesi, deve essere avvenuta intorno al 1650, cioè all'epoca degli Exos. Dunque, la famosa vicenda di uno dei figli di Giacobbe, Giuseppe, che in Egitto ha fatto una carriera strepitosa alla corte dei faraoni, è perfettamente collegabile con un governo dell'Egitto conquistato da popolazioni semitiche non egiziane, e cioè della stessa etnia di Giacobbe e dei suoi discendenti. Ecco su cosa si basa l'ipotesi dei tempi lunghi. La storia di Giuseppe è ambientabile cronologicamente al meglio durante l'invasione degli Hyksos e l'impero degli Hyksos, i faraoni di razza semitica. Quindi l'insediamento in quella parte del Nilo, del delta del Nilo, a est, alla destra del delta del Nilo, nella terra che la Bibbia chiama la terra di Goshen, assegnata da Giuseppe ai clan della sua famiglia, perché da seminomadi diventassero sedentarizzati in una delle terre più fertili del mondo allora conosciuto, questo processo di insediamento nella terra di Goshen deve essere avvenuto allora, secondo questa ipotesi, tra il 1550 e il 1300 avanti Cristo. I lavori forzati e l'oppressione di cui parlano i primi due capitoli del libro dell'Esodo devono allora essere collocati intorno al 1300-1250 avanti Cristo, e quindi o sotto Seti I o sotto Ramses II. L'uscita dall'Egitto allora deve essere avvenuta intorno al 1250-1200 avanti Cristo, dunque sotto Ramses II o al limite, agli inizi del regno di Merneptah. L'ipotesi dei tempi brevi si basa sul ragionamento che un soggiorno così lungo dei figli di Giacobbe, dei discendenti di Giacobbe in Egitto è molto improbabile storicamente, perché prevederebbe, presupporrebbe, supporrebbe l'insediamento definitivo in quella terra, e quindi renderebbe molto molto improbabile la leggenda dell'esodo, cioè lo sradicamento di un popolo da un insediamento che durava da 4 secoli e più. Allora, di qui l'ipotesi dei tempi brevi, che prevede la discesa in Egitto del clan di Giacobbe non in coincidenza con l'ondata migratoria degli Hyksos, ma con un'altra delle ondate migratorie che lungo tutto il secondo millennio avanti Cristo premevano continuamente contro le frontiere delle terre fertili dell'Egitto. Un'ondata minore, che non è quella degli Hyksos, ma più recente, e che aveva portato uno dei discendenti di questo clan a fare una fortuna politica eccezionale, non perché ci fosse al governo uno della propria stirpe, un faraone semita, ma per la sua straordinaria abilità e intelligenza. Dunque, la discesa del clan di Giacobbe in Egitto intorno al 1370-1350 a.C., il loro insediamento nella terra di Goshen intorno al 1350-1300 a.C. Allora l'oppressione e i lavori forzati tornano a cadere naturalmente, obbligatoriamente, nella stessa epoca, intorno al 1300-1250 a.C., sotto Seti I o Ramses II, e l'uscita dall'Egitto, ugualmente intorno al 1250-1200 a.C., sotto Ramses II o al limite ai primi tempi dell'impero del regno di Merneptah. Come vedete, tutte e due le ipotesi convergono obbligatoriamente sulla collocazione degli eventi dell'esodo intorno alla fine del 1200 avanti Cristo, nella seconda metà del 1200 avanti Cristo. L'altra questione che si pone è: ma come è avvenuto l'esodo? Non solo l'epoca dell'esodo, ma la modalità dell'esodo, raccontato dalla Bibbia. Quale fu l'evento originario? In che modo si svolse? A questa domanda, anche qui ci sono due ipotesi ricostruttive del fatto, del modo come avvenne questa uscita dall'Egitto. La prima ipotesi parla di un esodo unico, massiccio, di massa, basandosi sul testo di Esodo 'Cerco un attimo il passo dove si dice che gli israeliti uscirono in numero di 600.000 uomini armati. sulla base di questo testo del libro dell'Esodo, adesso non sto trovando immediatamente il versetto, e l'ipotesi 37, 12, 37, gli israeliti partirono da Ramses alla volta di Succoti in numero di 600.000 uomini capaci di camminare senza contare i bambini. Inoltre una grande massa di gente promiscua partì con loro, insieme greggi e armenti in gran numero. Dunque, sulla base di questa frase dell'Esodo, si parla nell'ipotesi dell'Esodo unico di una grande uscita di massa in seguito agli avvenimenti delle cosiddette piaghe di Egitto, come una fuga, un'uscita avvenuta come una fuga. Il libro dell'Esodo al capitolo 13, capitolo 12, 31, 32, 33, scusate, non al capitolo 12, ma al capitolo 14, versetto 5, parla di una fuga del popolo, il popolo era fuggito, all'insaputa del faraone. Dunque, un esodo di massa, in seguito agli avvenimenti che la Bibbia chiama le piaghe d'Egitto, avvenuta clandestinamente come una fuga, vedete questi due dati di una popolazione così massiccia che se ne va clandestinamente, non stanno molto bene insieme, storicamente parlando, una fuga comunque avvenuta attraverso le paludi che si trovano alla destra del delta del Nilo. Prendiamo la cartina di pagina numero 3 dei nostri fogli rosa, dove vediamo, indicata con una macchia blu, la terra di Goshen, la terra di insediamento dei figli di Israele, nel ramo destro, nella parte destra del delta del Nilo. Nella cartina grande, dove c'è la macchia blu che indica la terra di Goshen, voi vedete immediatamente sulla destra di questa macchia una serie di laghi che stanno proprio alla destra di questa macchia. Nella cartina più piccola, il riquadro più piccolo, dove c'è scritto la regione di Goshen, voi li vedete meglio in primo piano. Accanto alla scritta Goshen, nella cartina piccola, vedete lì vicino una catena di laghi, il più grosso dei quali si chiama Laghi Amari. Ora, la Bibbia, al capitolo 13, versetto 18, parla di una uscita dall'Egitto passando attraverso il Mar delle Canne. Esodo 13, 18, nel testo ebraico, dice Yam Suf, che vuol dire il Mar delle Canne. Dunque, perché viene tradotto il Mar delle Canne? Perché, dunque, la parola ebraica Yam significa sia lago sia mare, e quindi può essere tradotta sia lago sia mare. I traduttori greci tradussero mare, Mare delle Canne, da qui la traduzione italiana moderna, Mar delle Canne. Chiaramente solo le traduzioni greca e latina hanno originato invece il famoso termine Mar Rosso, attraverso il Mar Rosso, cosa che oggi invece nelle nostre cartine geografiche corrisponde a quel braccio di mare che costeggia l'Egitto da una parte, la penisola del Sinai dall'altra, dove va a finire l'odierno canale di Suez. Il luogo del passaggio della Bibbia non è dunque il Mare Rosso, cosa che sarebbe del tutto improbabile, ma è invece quella serie di laghi che dovevano essere paludosi, se è vero che si usa il termine lago delle canne, mar delle canne, e che quindi rendono molto probabile la traversata, soprattutto se fuga clandestina, perché come sapete bene difficilmente si pensa che uno fuga dalla parte delle paludi. Bene, questa è l'ipotesi dell'esodo unico sotto la guida di un personaggio carismatico di nome Mosè in direzione della montagna del Sinai, lungo la via dei minatori, come si chiamava a quei tempi, perché esistevano delle miniere dei faraoni nella montagna del Sinai e lungo la penisola del Sinai nella parte occidentale. E invece l'altra ipotesi parla di un esodo duplice. Il primo esodo avvenuto come una fuga clandestina di poche persone sotto la guida di Mosè, in seguito alle prime 9 piaghe d'Egitto, come le chiama la Bibbia, e un secondo esodo avvenuto in seguito alla 10ª piaga o strage dei primogeniti, è avvenuto non come una fuga, ma come una vera e propria espulsione. Infatti, mentre Esodo 14:5 abbiamo visto parla di una fuga, Esodo 12:31-32-33 parla di una espulsione in seguito alla strage dei primogeniti. Allora, considerando questi due testi come due antiche tradizioni indipendenti che sono state fuse poi nello stesso testo, nello stesso libro, gli studiosi hanno detto che la spiegazione più probabile della modalità dell'evento originario dell'uscita è quella di pensare ad un esodo in più momenti, in più fasi, soprattutto in due fasi, una come una fuga, l'altra come una vera e propria cacciata. Poi questa seconda ipotesi si salda molto bene con i discorsi che dovremmo fare, a Dio piacendo, l'anno prossimo sulla seconda parte dell'Esodo, quando parleremo del tracciato probabile del cammino attraverso il deserto. Anche lì l'ipotesi di un duplice esodo si trova fortemente sostenuta in base ai testi biblici stessi. Dunque, gli eventi originari ed originanti sono ricostruibili approssimativamente in questo modo. Perché approssimativamente? Perché, come diremo subito adesso, il libro dell'Esodo non è un reportage, non è una cronaca degli eventi originali, ma è invece una redazione degli eventi fatta successivamente all'interno della predicazione e del culto di Israele. E quindi non riferisce più soltanto gli eventi nudi e crudi, ma li riferisce come venivano predicati, celebrati, vissuti dalla fede di questo popolo. Ecco perché si dice questa è la ricostruzione probabile degli eventi originali, che non sono stati fotografati dalla Bibbia. Seconda questione introduttiva è: il libro dell'Esodo, come ce l'abbiamo noi adesso, non è nato, e questa è un'altra affermazione molto importante per conoscerlo bene, il libro dell'Esodo, Il libro dell'Esodo non è nato di getto a tavolino da uno che si è messo a scrivere una storia a tavolino. Un po' è avvenuto per l'Esodo, un po' come è avvenuto per i Vangeli. I nostri Vangeli non sono stati scritti a tavolino, di getto tutto in un colpo da un autore, ma sono il punto di arrivo di una lunga storia di tradizione precedente. Il libro dell'Esodo, analogamente, è il punto d'arrivo di una lunga tradizione precedente, di una lunga evoluzione precedente, di cui abbozziamo solamente le fasi. Prima fase. All'inizio ci furono gli eventi originali, gli originati dell'Esodo. Poi ci furono le tradizioni orali e quindi non scritte che conservavano la memoria di questi avvenimenti, la raccontavano di generazione in generazione, ma soprattutto la predicavano di generazione in generazione e la celebravano nel culto. Non dimentichiamo che dagli eventi dell'Esodo nasce la più antica festa liturgica ebraica, che è la festa di Pasqua, che ancora oggi si basa sui testi dell'Esodo. Dunque, poi ci furono le tradizioni orali, nate in ambiente predicazionale, catechistico, liturgico. Nella vita vissuta della fede di questo popolo, scaturito, nato dagli eventi dell'Esodo. Di queste tradizioni esistettero, terza osservazione, varie correnti. Perché esistettero varie correnti? Perché se noi osserviamo attentamente il testo dell'Esodo, adesso ci ritroviamo le tracce di altri scritti precedenti al libro. E più di uno, fusi insieme in maniera più o meno buona, dalla edizione finale del libro come sta adesso. Dunque ci dovettero essere più tradizioni che addirittura in epoche successive diventarono degli scritti precedenti al libro dell'Esodo. La più antica edizione scritta delle tradizioni sull'Esodo viene fatta risalire attorno al X secolo avanti Cristo e chiamata con il nome ormai convenzionale di tradizione yavista, sigla Yod. Chiamata così perché sarebbe stato uno scritto sulle tradizioni dell'Esodo che quando parlava di Dio usava il nome Yahweh. Da qui tradizione yavista. In epoca posteriore, attorno al IX secolo a.C., si sarebbe formata un'altra redazione scritta, che viene ormai chiamata convenzionalmente elohista, perché nel raccontare gli eventi dell'Esodo, parlando di Dio, lo chiama sempre col nome Elohim. Da qui tradizione elohista, IX secolo avanti Cristo. Nell'VIII secolo avanti Cristo si sarebbe formata un'altra redazione di queste tradizioni chiamata deuteronomista, perché composta dalla stessa mano, dalla stessa cerchia di autori che ha prodotto il Deuteronomio, cioè la seconda legislazione israelitica, dopo quella del codice dell'alleanza contenuto nell'Esodo. Una edizione più recente di tutte queste, di questa serie di tradizioni sull'Esodo, sarebbe quella avvenuta durante l'esilio, babilonese ad opera di autori della classe sacerdotale del Tempio di Gerusalemme, chiamata con la sigla T, perché i primi studiosi di questa faccenda furono dei tedeschi, e in tedesco sacerdote si dice Priester, e da allora codice sacerdotale, tradizione sacerdotale, fu chiamata con la sigla T. Infine, e precisamente dopo l'esilio, terminò un processo di integrazione successiva di queste varie tradizioni l'una nell'altra, in seguito alla scomparsa dei luoghi e degli autori che l'avevano prodotte. In seguito alle varie vicende del popolo di Israele, queste tradizioni, per non andare perdute, vennero incorporate l'una nell'altra, finché, dopo l'esilio, attorno al V secolo a.C., l'ultima mano di questa integrazione successiva delle tradizioni precedenti in un unico corpo produsse l'attuale libro dell'Esodo. I segni di questa evoluzione si trovano anche in una edizione italiana del libro dell'Esodo, si riescono a riconoscere abbastanza bene. I segni si trovano nel fatto che il testo dell'Esodo anche oggi presenta molte ridondanze, molte ripetizioni, molti segni di cucitura di tradizioni precedenti, di scritti precedenti. In questo foglio che vi ho dato da fotocopiare, penso ce l'avete in mano, vi ho dato una documentazione, vi porto una documentazione di come una traduzione italiana moderna della Bibbia ha ricostruito versetto per versetto le tradizioni precedenti allo stato attuale, che si possono riconoscere stando attenti al contenuto dei versetti. Così voi in questo foglio, se state attenti, vedete del primo capitolo e dell'inizio del secondo capitolo del libro dell'Esodo, i versetti sono segnati dal numero dei versetti e lì vicino dalla sigla, come vedete, di queste tradizioni. Ad esempio, capitolo primo, versetto 1, è segnato con la sigla P, che vuol dire che quel versetto presenta le caratteristiche dell'ultima mano della redazione ad opera delle classi sacerdotali di Gerusalemme definitiva dell'Esodo. Se andate avanti trovate degli altri versetti segnati con la Yod, cioè risalenti allo scritto più antico. Ne trovate degli altri segnati con la E, se andate più avanti, per esempio al versetto 15-16, trovate segnata la sigla 17, 18, 19, trovate segnata la sigla E. Questa è una documentazione, soltanto un esempio, di come si è originato l'attuale libro dell'Esodo e di come i segni di questa evoluzione precedente si possono ritrovare addirittura versetto per versetto nella stesura attuale del libro dell'Esodo. Terza questione introduttiva: il libro dell'Esodo nella sua situazione, nel suo stato attuale, quello che a noi interessa di più. Da una prima ricognizione panoramica, il libro dell'Esodo allo stato attuale appare composto di tre blocchi, due grandi blocchi principali e uno che fa da collegamento tra i due. Tre grandi blocchi che sono il blocco di capitoli che si occupa dell'uscita dall'Egitto, Esodo 1, capitoli 1, 15, da Esodo capitolo 1, versetto 1 a capitolo 15, versetto 21. L'altro blocco principale è quello del Sinai e dell'alleanza sinaitica e del corpo legislativo chiamato codice dell'alleanza. Si trova in Esodo da capitolo 19, versetto 1, all'ultimo capitolo, capitolo 40, versetto 38. Il blocco, la sezione più piccola che fa da ponte tra l'uno e l'altro di questi due blocchi è quella del passaggio attraverso il deserto del Sinai verso la montagna del Sinai, dall'Egitto al Sinai, che comprende, che si trova nei capitoli dell'Esodo da 15 versetto 22 a 18 versetto 27. Questa è una prima ricognizione sommaria. Vediamo che ci sono due grandi blocchi uniti da un terzo che fa da ponte. In particolare, osservando più da vicino, noi osserviamo che la prima parte del libro dell'Esodo, soprattutto da 2.23 a 15.21, così come sta attualmente, reca i segni di uno schema liturgico chiarissimamente riconoscibile. Ed è lo schema liturgico di una preghiera tradizionale di Israele che si ritrova nei Salmi. Si chiama la preghiera di lamentazione. Nel Salmo 12, nel Salmo 60, nel Salmo 91, si trova questo schema liturgico tradizionale, standardizzato, che è composto di quattro elementi. Un primo elemento dove si fa una lamentazione di una situazione grave. Un secondo elemento dove si sente una voce fuori campo, la voce di Dio, che promette di intervenire, e si chiama l'oracolo salvifico. Un terzo elemento di questa preghiera di lamentazione contiene l'annuncio della liberazione, della salvezza avvenuta. Un quarto elemento contiene un ringraziamento, una preghiera di lode. Ora, la prima metà del libro dell'Esodo è articolata precisamente così. I versetti 23, 24 e 25 del capitolo secondo sono precisamente l'elemento lamentazione. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Allora Dio ascoltò il loro lamento, si ricordò della sua alleanza con Abramo e Giacobbe, guardò alla condizione degli israeliti e se ne prese cura. Questi versetti anticipano l'elemento di lamentazione, a cui la risposta di Dio è contenuta nel capitolo terzo, nel racconto della vocazione di Mosè. Ho sentito il grido di oppressione di questo popolo, ho visto l'oppressione degli egiziani e sono disceso per intervenire. È l'elemento secondo dello schema di preghiera di lamentazione che si ritrova nel capitolo terzo ed anche nel capitolo sesto dell'Esodo, ai versetti 2, 3, 4, 5, dove di nuovo viene a galla l'oracolo salvifico, la promessa di liberazione. Il racconto della liberazione avvenuta è nei capitoli da 7 a 14 del libro dell'Esodo ed è il corpo centrale della prima parte. Il terzo elemento della preghiera di liberazione, che occupa qui nel libro dell'Esodo la parte principale, fa la parte del leone. Infine, al capitolo 15 del libro dell'Esodo, i versetti da 1 e 21, il cantico del mare, cioè la preghiera di lode e di ringraziamento per la liberazione avvenuta. Noi vediamo chiaramente che il redattore del libro dell'Esodo ha seguito fin qui trasparentemente la traccia di uno schema liturgico. È la conferma che il testo dell'Esodo, come ce l'abbiamo adesso, è nato da una precedente tradizione in ambito liturgico, cultuale. Per quanto riguarda la seconda parte del libro dell'Esodo, non dimentichiamoci che le tre grandi feste principali della liturgia ebraica celebrano gli eventi dell'Esodo. La festa di Pasqua celebra l'uscita dall'Egitto. La festa delle capanne, Sukkot in ebraico, celebra il soggiorno nomade nel deserto. La festa delle sette settimane, Shavuot in ebraico, Pentecoste in greco, celebra l'alleanza sinaitica. Dunque, tutta la liturgia di Israele si rifà all'Esodo nelle sue celebrazioni più antiche e principalissime. Viceversa, rovesciate la medaglia dall'altra parte, l'Esodo è impastato di schemi liturgici. Cioè, l'Esodo, come ce l'abbiamo adesso, nasce da una tradizione cultuale di fede di tipo catechistico e liturgico. Allora, come dicono gli specialisti con una parola difficile, adesso possiamo usarla anche noi, il genere letterario del libro dell'Esodo è non un libro di storia, come si dice tra l'altro dei Vangeli, analogamente, non un libro di storia, ma quindi non un libro che si è proposto di narrare semplicemente dei fatti del passato, ma un poema teologico. Un libro in cui si celebra una epopea religiosamente marcata, l'epopea di Dio, Signore della storia e perciò liberatore del suo popolo. Il genere letterario del libro dell'Esodo è un impasto, allora, di avvenimenti e di commenti, diremmo noi oggi, sugli avvenimenti. Commenti di tipo religioso, catechistico, cultuale, e perciò si tratta di una storia sacra, di una storia riletta alla luce della fede, di una storia proclamata e celebrata, di un libro dove fede e storia e fede sono inseparabilmente congiunte. Proprio come i Vangeli, ancora una volta, proprio come i Vangeli. Allora non fa più meraviglia che il libro dell'Esodo sia da considerare un altissimo condensato di teologia biblica, una vera e propria sintesi della religiosità ebraica, una vera e propria sintesi dei dogmi, tra virgolette, principali della fede ebraica. L'Esodo contiene nient'altro che il credo di Israele, che è un credo di natura, di contenuto storico. Anche il credo cristiano è un credo di contenuto storico. ma soprattutto il credo israelitico è un credo di tipo storico. Le più antiche formule di professione di fede ebraica, quelle che conosciamo proprio simili al credo, si trovano nel libro del Deuteronomio. Al capitolo 26esimo del libro del Deuteronomio, ai capitoli 5, ai versetti da 5 a 9, sentite cosa si dice, come credo che si professava durante il sacrificio davanti al sacerdote nel luogo di culto, presentando le primizie del suolo in offerta a Dio, si faceva questa professione di fede. Mio padre era un arameo errante, dunque un seminomade del deserto di Aram. Quello che trovate prima nella cartina numero 1. Mio padre era un arameo errante. Scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria, la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente, con braccio disteso, spargendo terrore e operando prodigi. Questo vedo il libro dell'Esodo. Ecco che cos'è il credo di Israele. Ed ecco, rovesciate la medaglia, che cos'è l'Esodo. Il credo israelitico, che tra l'altro è la matrice della fede cristiana. Per questo nell'Esodo troviamo un concentrato di rivelazione biblica di altissimo livello. Nell'Esodo troviamo gli annunci più importanti e più caratteristici della fede ebraico-cristiana. Primo, fra tutti, l'annuncio di Dio come Dio della storia, Signore della storia, interventista. Guardate che quando diciamo Dio interventista, diciamo l'antenato, il padre dell'incarnazione. Vedete come davvero la fede dell'Esodo è la matrice della fede cristiana. Il Dio presentato come Goel, parola ebraica che vuol dire vendicatore, riscattatore. Il vendicatore nella tradizione dei popoli nomadi è la persona incaricata dal clan di riscattare l'oltraggio fatto ad un membro del proprio clan, il famoso delitto d'onore. L'autore del delitto d'onore è il Goel, colui che è incaricato dal clan di riscattare l'onore del clan. L'Esodo chiama Dio il Goel di Israele, un Dio che considera quel popolo il suo clan. E sarà il libro dell'Esodo ad avere quella stupenda parola, la seconda parte la vedremo il prossimo anno, all'inizio del codice dell'alleanza. Voi avete visto quello che io ho fatto di voi, vi ho preso come su ali di aquile e vi ho portato con me dall'Egitto su questo monte. Ora, se voi vorrete accettare la mia alleanza, voi sarete per me il mio tesoro fra tutti i popoli. È questa idea qui, che sta sotto al Dio Goel, il Redentore, il riscattatore di Israele, amante del suo popolo, con i vincoli di solidarietà che ci sono e che loro si conoscevano bene all'interno di un clan. Altro dogma che si trova perciò nel nostro testo, l'annuncio di Dio come Dio dell'alleanza, Dio della grazia e della fedeltà. Il regno di Dio della predicazione di Gesù, l'antenato della categoria evangelica, il regno di Dio, si trova già nell'Esodo. La legge, con la L maiuscola, come la bussola di un popolo, luce ai miei passi, è la tua parola, o Signore, canterà il Salmo. Un popolo appeso dunque alla parola. L'altro grande annuncio, la fede israelitico-cristiana inscindibilmente legata con la storia. E la storia inscindibilmente legata con la fede. Per cui non sarà mai possibile una fede nel Dio della Bibbia che sia di tipo evanescente, fumoso, spiritualista, disincarnato, slegata dai problemi della vita della gente. Campata nelle nuvole dell'incenso o nell'aria delle sacrestie. Il legame inscindibile tra la fede e la storia è siglato nell'Esodo,